voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla. Torna la voce di Kelly Maisie a Radio Cooperativa con la sua In Tune, significa che torna Voci dalle Dolomiti, la trasmissione del martedì pomeriggio che arriva dal Bellunese, si occupa appunto di quest'area alpina e che questa settimana torna a mettere in primo piano la questione agricola e in particolare la campagna Liberi dai Veleni, che si oppone alla colonizzazione agricola, così viene definita nella petizione che è legata a questa campagna e che riguarda appunto l'arrivo in provincia di Belluno di aziende trevigiane della zona del Prosecco che cercano di estendere qui la loro attività e quindi di portare i loro vitigni grazie alla regione Veneto che ha esteso alla provincia di Belluno la zona DOC del Prosecco. C'è molta preoccupazione per l'uso di pesticidi e fitofarmaci, per gli effetti che ciò può avere sulla salute umana e sull'ambiente naturale, per non dire sul modello economico anche agricolo che nel bellunese si cerca di orientare verso il biologico. La campagna Liberi dai Veleni, giovedì scorso, pochi giorni fa, quindi, ha organizzato una serata informativa con il ricercatore Enzo Mescalchin, esperto di agricoltura biologica della Fondazione Edmund Mac di San Michele all'Adige. E Radio Cooperativa era presente con i suoi microfoni e quindi ha potuto registrare l'intervento dell'esperto della Fondazione Mac, Enzo Mescalchin, e quindi ora siamo in grado di riproporvi questa serata, che era anche particolarmente partecipata e che ha consentito quindi di approfondire le conoscenze sia sui rischi legati all'agricoltura intensiva, sia sulle opportunità e sulle alternative dell'approccio biologico, sia che può anche garantire un ritorno in termini economici. Sappiamo tra l'altro che il biologico è anticiclico in questa fase di crisi economica e che comunque è particolarmente adatto a un'area di montagna come quella bellunese, che di certo non può pensare di poter competere con le stesse armi dell'agricoltura intensiva alle grandi industrie agricole della zona di pianura, delle grandi pianure. Quindi questa è la riflessione che ora ci propone Enzo Mescalchin della Fondazione MAC nell'ambito della campagna Liberi dai Veleni contro i pesticidi.
Buonasera a tutti, io appunto sono Enzo Mescalchin, lavoro a San Michele all'Adige in provincia di Trento, sono un agronomo e mi occupo prevalentemente di viticoltura e da qualche anno lavoro in un gruppo, con un gruppo di lavoro che si occupa prevalentemente di agricoltura biologica. E, ringrazio dell'invito e vedo che c'è abbastanza gente, spero che i bambini non si stupino troppo, cercherò di essere veloce. E mi sento un po', come dire, normalmente facciamo serate così, più tavole rotonde, insomma, che da un palco. Comunque, se avete domande interrompete, cioè cerchiamo di rendere più dialogica possibile questa cosa. Io parlerò sulla viticoltura e cittadinanza, non so se si vede, anzi se ci vedete bene, se no magari forse si può spegnere la luce dietro, ditemi voi. Meglio? Ecco, non troppo, se no si addormenta. Possibili strategie di convivenza. No? No, magari l'ultima che fai, se si può. E, portando, cioè io vi racconto quello che abbiamo fatto noi, non è che ci sono ricette o strategie, insomma, univoche per tutti. Comunque, prima di questo, volevo, scusate un po', ma tanto all'inizio siamo ancora un po' freschi, parlare da dove si parte, insomma, no? E si parte, si può partire da molti punti. Ma, tanto per non andare troppo indietro, possiamo partire da questo signore che negli anni 70, quindi 45 anni fa, ha scritto un libro, questo era un biologo, insomma, no? E in cui ci sono quattro regole che sembrano assolutamente banali, no? Ogni cosa è connessa con qualsiasi altra, è evidente, no? Ogni cosa deve finire da qualche parte, questo è già più inquietante, però insomma anche altrettanto evidente, purtroppo. La natura è l'unica a sapere il fatto suo, fra virgolette, e non si servono pasti gratis, nel senso che il conto, se uno vive al di sopra delle sue possibilità o vive insomma al di fuori di un certo equilibrio, prima o poi il conto da pagare arriva. Queste sono cose che tutti sappiamo in realtà. Poi facciamo finta che magari il conto lo paga qualcun altro, lo si scarica letteralmente da qualche altra parte, però le regole sono queste. Adesso le abbiamo enunciate così, poi vediamo, almeno io cerco di portare degli argomenti per dire che questo signore in fondo aveva anche ragione. Specialmente per questa seconda, no? Che ogni cosa da qualche parte va a finire. E vediamo la connessione dei fenomeni è facilmente dimostrabile, no? Cambiamenti climatici, cioè l'aumento dei gas serra e così, vedete queste foto degli anni 70 e del 2003 del Tito Bernina, l'arretramento del ghiacciaio del Monviso e il Pilpalù, no? Dal 78, adesso purtroppo la cosa scala un po' sopra, però fidatevi, insomma, i ghiacciai vanno indietro. Quest'anno in Trentino hanno detto che abbiamo perso circa 4 metri di ghiaccio sullo strato. Ecco. E cosa succede quindi? Che abbiamo adesso, no, nel 2009, quasi 400 parti per milione di anidride carbonica. Cioè, cosa vuol dire? No, noi respiriamo, cioè a noi interessa l'ossigeno dell'aria, no? Ma, però vedete che già solo 25 anni fa, no, ce n'erano 60-70 di meno. E soprattutto il ritmo di crescita di questa anidride carbonica, che voi sapete meglio di me essere connessa con i gas serra, così, ha un incremento sempre più veloce. E anche se oggi, cioè se domani mattina ci fermassimo nel produrre tutta l'anidride carbonica, ovviamente quella, non quella della respirazione o dei processi naturali, ma quella industriale, per una cinquantina d'anni ovviamente ci sarebbe comunque un effetto volano, no? Per cui queste emissioni continuerebbero a provocare un aumento della CO2. Allora, di fronte a questa cosa, cioè è chiaro a tutti, insomma, no? Che le cose stanno cambiando, non serve guardare i ghiacciai, no? Dobbiamo poter vedere cosa, trovare delle strategie adattative. Ormai non si può dire da domani non andiamo più in giro con la macchina, non facciamo più, no? Bisogna trovare delle strategie che compensino un po' queste cose. Ecco, adesso io vi racconto appunto cosa è stato fatto in provincia di Trento per provare a mitigare questi effetti. Innanzitutto, l'oggetto dell'attenzione deve essere chi lavora in campagna, no? Perché se non sono loro, cioè, come dire, per chi lavora in ufficio, l'ufficio è il suo ambiente di lavoro, no? Per chi lavora in campo, è chiaro che i più esposti a qualsiasi tipo di rischio per le sostanze che si usano in agricoltura è l'agricoltore stesso. Quindi il primo pensiero è come tutelare la salute dei viticoltori, degli agricoltori, e questo rende paradossale a volte che i primi a non volere dei cambiamenti sono proprio gli agricoltori. Perché? Perché pensano che ogni cambiamento possa in qualche maniera compromettere o minacciare la loro stabilità economica, la loro possibilità di avere una produzione lorda vendibile che gli permette di stare sul mercato. Io personalmente negli anni 90 andavo in giro a dire: guarda che da quest'anno non vorremmo più usare, che ne so, i prodotti più tossici, per esempio certi insetticidi, organo fosforici, eccetera. E gli agricoltori dicono: no, guarda, senza quel prodotto non si può andare avanti, non puoi toglierlo, perché? Primo, perché è ammesso dalla legislazione, quindi noi possiamo impiegarlo, ma secondo, perché se togliamo quel prodotto lì, la nostra produzione va, cioè non è più tutelata. Fortunatamente siamo ancora vivi e tutti hanno visto che poi anche senza quel prodotto si può andare avanti. Chiaro che quando si fanno delle proposte, tecnicamente bisogna avere delle alternative, no? E quindi è molto importante anche, come dire, studiare dal punto di vista tecnico prima di dire questo non si usa più, questo ha una valida possibilità di sostituzione. Comunque, per restare ai nostri viticoltori, io faccio l'esempio della viticoltura, poi comunque si può fare anche dei paralleli con altre, con la frutticoltura, con l'orticoltura, no? Noi abbiamo fatto i conti, vedete che grosso modo in campagna uno per un ettaro di vigneto passa tutte queste ore qui, insomma, no? Sono circa dalle 400 alle 600 ore per ettaro, no? E proprio con le mani, diciamo, nella vegetazione sono diverse decine, circa 200 ore di lavori manuali, no? Ecco. Allora, badate bene, questo è un grafico che spiega molte cose, no? È praticamente la concentrazione di etilentiourea, che è un metabolita di un dicarbonato, che è un prodotto fungicida che si usa in agricoltura, no? Che si può misurare nelle urine praticamente, no? Quindi si possono fare degli esami delle urine e si può vedere quanta etilentiourea, che è un prodotto cancerogeno, no? È un metabolita dei ditiocarbamati che si sviluppa col calore, quanta di questa sostanza pericolosa c'è nelle urine. E vedete, il primo dato è popolazione 4 microgrammi per grammo di creatinina. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la popolazione, cioè che uno faccia il benzinaio, il maestro elementare, il farmacista, il giornalista, okay, un certo residuo, no, di prodotti antiparassitari dentro di sé ce l'ha. Questi sono lavori internazionali fatti a livello europeo, cioè possiamo andare in Danimarca, possiamo andare in Germania, possiamo andare in Italia, no? Probabilmente, poi ho altri esempi se abbiamo appunto il tempo, nelle urine di ciascuno di noi si possono trovare dei residui di questi prodotti. Ma uno dice, ma io non lavoro in agricoltura, io faccio l'avvocato, no? Però anche l'avvocato mangia verdura, mangia frutta, no? Beve vino, eccetera, quindi ha la possibilità di ingerire queste sostanze. E quindi questo è un po' lo standard, fatto ovviamente, ricavato da lavori fatti in bibliografia, che sono pubblicati, quindi ricostruibili, dove dice, guarda, mediamente le popolazioni di certi città, di certe cose, hanno, no, in certi periodi, eccetera, un livello di questo inquinante, diciamo, che è di 4, adesso non ci interessa. Questo, vedete, è trattamenti alti, questo è, questi due cubi, no, uno prima e uno dopo, sono stati fatti proprio agli operai di San Michele, dell'istituto dove lavoro io, no, rispettivamente prima dell'inizio dei trattamenti, quindi sono stati fatti in novembre, dicembre, quando uno, cioè come dire, non fa trattamenti, no? E poi sono stati fatti alla fine del periodo dei trattamenti, quindi a luglio-agosto, insomma, quando prima della raccolta. E vedete che c'è un lieve incremento, che non è così distante dallo standard della popolazione media. Mi seguite? Ditemelo se non è chiaro. Perché, quindi vuol dire che uno che fa i trattamenti, che però logicamente questi sono dipendenti provinciali, quindi hanno in dotazione stivali, guanti, casco, cabina pressurizzata, tuta, no, eccetera. Quindi vuol dire che se uno fa i trattamenti in campagna, però usa tutte le precauzioni per proteggersi, in realtà ha un lieve aumento, ma è molto lieve, no? Quindi paradossalmente chi è dentro che tratta proprio con l'atomizzatore, però usa tutte le precauzioni, tutti i mezzi tecnici che ci sono, si protegge molto bene. Guardate invece cosa succede a chi, no, come la signora di prima, no, scusate, come la signora questa qui, che vedete ha comunque guanti, berretto, maniche lunghe, no? Ecco, voi, se guardiamo invece i nostri tipi di prima, immaginate che esposizione possono avere. Perché uno pensa, vado, faccio il trattamento e quindi lì in quel momento mi proteggo, no? Dopo magari passano due giorni, va in senza canottiere, in breve corte, a sfogliare, a diradare i grappoli. Voi capite che tutto quello che ha spruzzato, ecco la legge del signore americano, no? Le cose da qualche parte vanno via. Se sono ancora, specialmente ho preso proprio la pergola, no? Perché la pergola è come una specie di tettoia, uno va sotto, persone che poi vanno d'estate, no? A lavorare nello stesso vigneto. Appunto, no, i lavori estivi si fanno appunto a luglio-agosto, no? Sulle foglie, sui grappoli, eccetera, sull'erba, no? Così vedete che ha invece la possibilità di inquinarsi diverse volte di più, 4-5 volte di più, Perché? Perché non si ricorda più che ha appena usato, quindi non va col casco, gli stivali, la tuta, i guanti e la cabina pressurizzata, ma nella migliore delle ipotesi, cioè dovrebbe andare sempre con una tuta di cotone, i guanti di nitrile, un berretto, un cappello, eccetera. Però siccome è faticoso lavorare in campagna, poi magari ci sono terzisti che mandano lì extracomunitari, no, che non hanno nessuna, cioè a cui non danno nessun protezione, e quindi vedete che quindi i più esposti non sono, cioè non è chi tratta, non necessariamente è chi tratta, ma è chi dopo passa del tempo in campagna a lavorare. Ecco, quindi perché diciamo i più esposti sono chi poi in campagna ci lavora e ci passa più tempo. E questo di dire anche l'avvocato, il farmacista, il maestro elementare ha nelle proprie urine i residui dei ditiocarbamati, perché ormai sono entrati nella catena alimentare, è anche dimostrato da un altro lavoro. Adesso faccio una parentesi, ma solo per dire insomma che non sono cose che ci inventiamo. Questo è un lavoro fatto, vedete, dall'azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento, quindi dall'azienda sanitaria, no? E presentato a Roma a un convegno, no? Dove andarono a vedere dove andava a finire il clorpirifos. Clorpirifos è un insetticida, no? È un fosfo organico, un cloro organico che viene usato da molti anni. Negli Stati Uniti veniva molto usato per impregnare le case di legno, perché essendo insetticida impedisce a insetti del legno, termiti, formiche e altre di essere presente. Quindi era un prodotto che aveva un grande uso anche domestico, oltre che agricolo. Perché? Perché non ha una grande tossicità acuta, no? Non è che uno dipinge col clorpirifos e il giorno dopo gli viene male, cioè così. È un prodotto che tende ad avere più una tossicità cronica, no? Cioè che si accumula lentamente nel suo. Ed è tossico prevalentemente per i bambini, cioè è neurotossico, cioè si accumula ed è. Ha più effetti negativi nei bambini rispetto agli adulti. Ecco, anche in questo caso, vedete, sono lavori recenti, questo è stato presentato nel 2010, è stato fatto una, qui se volete c'è tutta la spiegazione della ricerca, no? Vedete, hanno preso popolazione non esposta professionalmente, ma residente nelle aree a vocazione agricola, quindi il contatto con il clorpirifos era da, come dire, da vicinanza abitativa, non dal fatto che ci sono residui negli alimenti, perché anche qui bisogna distinguere tra inquinanti diciamo ambientali e inquinanti alimentari. Ma, ecco, e hanno trovato anche, vedete, hanno cercato in ambiente domestico, cioè nelle abitazioni vicine ai campi, ai frutteti, perché il clorpirifos in questo caso viene usato in frutticoltura. Vedete, anche qui è stato fatto un prelievo nel periodo lontano dai trattamenti e un rilievo durante, cioè alla fine del periodo dei trattamenti, no? Per confrontare. E vedete praticamente le righe azzurri, come le vedete voi, celesti, viola, azzurre, insomma, quelle più basse è prima e quelle più alte è dopo. E questa è popolazione non agricola, è popolazione che vive in Valle di Non, che vive appunto in Trentino. Questo per dire che nessuno può chiamarsi fuori, cioè io che posso fare, no, il falegname, però ho delle problematiche legate a quello che mangio ovviamente, quindi anche, oppure a dove vivo, no, che per cui mi trovo comunque del clorpirifos o, come avete visto prima, del ditiocarbamati, senza volerlo, senza che io faccia niente per cercarli, no? Solo perché ormai la catena alimentare presuppone il fatto che questi prodotti hanno delle autorizzazioni su un sacco di colture e quindi inevitabilmente le mangio. Poi non è detto che le mangio perché mangio la mela della Valle di Non, no? Magari le prendo da, che ne so, l'ananas che viene dall'Africa, insomma, no? Però, ecco, anche questi prodotti, no, molto diffusi, autorizzati su tanti prodotti, ovviamente hanno più possibilità di essere accumulati. Quindi ecco, questo solo per dire nessuno è fuori. Però, per tornare al discorso iniziale, chiudo la parentesi, noi abbiamo cominciato a porsi questo problema, vabbè, questo è un dettaglio, insomma, del. Però ecco, possiamo solo vedere le conclusioni. Da un punto di vista statistico, le differenze riscontrate tra la prima e la seconda campagna sono risultate significative all'applicazione del test di Wilcox. Vuol dire che si è visto statisticamente che alla fine del periodo di trattamenti la popolazione aveva più residui no, che non all'inizio. Allora, dicevo, noi comunque siamo partiti dall'idea di proteggere l'agricoltore, perché quello comunque, ripeto, non tanto per quando fa i trattamenti, perché come vedete, no, può proteggersi in maniera efficace, cabina pressurizzata, casco col filtro, guanti, stivali, eccetera, eccetera, quanto piuttosto a chi dopo in campagna lavora tutto il resto, fa tutte le operazioni. Pensate ai vendemmiatori, banalmente, no? È vero che bisogna che passi almeno 30-40 giorni prima dall'ultimo trattamento, però appunto immaginate la pergola di prima, i vendemmiatori difficilmente vanno, no? Adesso abbiamo cominciato a vendemmiare alla fine di agosto, no? Difficilmente troviamo vendemmiatori che hanno la tuta, il cappello, i guanti, no? Si coprono magari col fazzoletto, eccetera. Ecco, quindi mettiamo al centro il nostro operaio agricolo, diciamo, no? Che lavora.
Con The Moments of Our Mornings, musica libera tratta dal Free Music Archive, licenze Creative Commons per queste produzioni artistiche, qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti, la trasmissione del martedì che questa settimana vi sta proponendo la registrazione della conferenza tenuta giovedì scorso da Enzo Mescalchin, ricercatore del Dipartimento Sperimentazione e Servizi Tecnologici Agricoltura Biologica della Fondazione Edmund Mack di San Michele all'Adige, una conferenza organizzata nell'ambito della manifestazione che si è tenuta poi domenica Orti in Piazza a Castion Belluno e nel contesto soprattutto della grande mobilitazione per la campagna Liberi dai Veleni per fermare la colonizzazione agricola intensiva da parte delle aziende trevigiane dell'area del Prosecco che arrivano nel Bellunese dopo che la Regione Veneto del presidente Luca Zaia ha esteso a Belluno la DOC del Prosecco. I produttori hanno potuto andare a caccia di terreni per estendere queste loro coltivazioni intensive, vigneti, che preoccupano molto le popolazioni e anche le istituzioni locali nel Bellunese. Questa campagna in atto è legata a una petizione che si rivolge agli enti pubblici affinché vengano emanati dei regolamenti di polizia rurale particolarmente stringenti per quanto riguarda l'utilizzo di sostanze chimiche, in particolare di pesticidi e fitofarmaci in agricoltura. Soprattutto, fra le altre cose, si chiede che vengano banditi dalle sostanze utilizzabili quelle tossiche o molto tossiche, secondo la classificazione ufficiale che è riportata anche sulle etichette dei prodotti. Andiamo dunque ad ascoltare la seconda parte della conferenza di Enzo Mescalchin.
Ecco. E però è difficile fare un discorso per l'operaio agricolo e non pensare, appunto, vedete, questa è una veduta di mezzo lombardo, ma tutti i nostri paesi confinano, cioè in tutti i nostri paesi l'agricoltura lambisce, no? Le case, perché il territorio, ma penso che questo siamo ancora, ce n'è poco, e quindi le poche zone, vedete, questa è la piana rotaliana, no? Vista dal monte di Mezzocorona, Vedete, non è che possiamo dire facciamo l'area artigianale lassù, facciamo l'area agricola di là e qui facciamo l'area abitativa, anche se comunque una certa attenzione dal punto di vista urbanistico, ormai molti danni sono stati fatti, però andrebbe rivista, no? Comunque ormai la situazione è questa. E allora, cosa si può fare per dire, ecco, questo dà solo l'idea, in provincia di Trento, vedete, ogni tassello è un vigneto, è un viticoltore diverso, no? Quindi anche immaginate mettere d'accordo Tizio con Caio, no? Che usino tutti le stesse cose, possibilmente, eccetera. Quindi è molto difficile. Allora, cosa si può fare? Prima cosa, si può partire dalle fasi di rischio, no? Ogni prodotto chimico usato in agricoltura deve obbligatoriamente avere una scheda tecnica, no? Che non è scritta nell'etichetta, dovete farvela dare, dove ci sono le fasi di rischio. Adesso sono state cambiate, non è più la sigla R, cioè la H davanti, perché sono state normalizzate a livello europeo, quindi c'è la H di Hazard piuttosto che R. Comunque non importa. I prodotti, vedete, hanno delle fasi di rischio. Segnalo l'R63, possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Voi capite, la signora mamma e tante altre che ci sono, nel dubbio uno non è che dice ma sì, possibile rischio, me lo mangio, tanto possibile rischio, no? Oppure rischio possibile di ridotta fertilità, oppure può danneggiare i bambini non ancora nati, di nuovo, vedete, sono due fasi di rischi diversi a seconda dei tipi di cose, oppure possibilità di effetti irreversibili o avanti così, no? Quindi almeno dire quali sono i prodotti, no, che normalmente vengono usati, e vedere, andarsi a cercare, tanto sono disponibili, il rivenditore deve darvi una scheda di rischio, no, di un prodotto se lo comprate, no? Cominciare a dire, tutti quelli che hanno queste fasi di rischio io non li voglio usare, almeno insomma qualcosa, è come se il nostro agricolo che andava al coltivatore comincia a mettersi il casco almeno, no? O la tuta. Poi, quindi, primo criterio di selettività, le fasi di rischio, ci sono scritte, no? Quindi, voglio dire, se dovessimo combattere perché le ditte dicessero queste cose, ovviamente loro non è che le dicono a tutti quelli che non, cioè bisogna chiederlo, ma sono obbligate a dirlo. Ecco, adesso ci sono anche, ma magari poi ne parliamo, la distanza, no? Perché è chiaro che se un prodotto proprio a tutti i costi deve essere usato, non è la stessa cosa se deve essere usato a 30 metri o a 50 metri come ha fatto il comune di Malosco o a 10 metri, insomma, no? Quindi, ma di questo magari parliamo dopo. Adesso volevo... Secondo criterio può essere la classe, perché indipendentemente da queste fasi di rischio, ogni prodotto chimico è iscritto a una classe di tossicologia che va in ordine decrescente, vedete, molto tossico, tossico, nocivo, irritante, non classificato, no? Ecco, guardate bene, a volte possiamo avere anche prodotti non classificati, che voglio dire, non sono quelli con la massima tossicità acuta magari, che però possono essere poi a distanza di anni si rivelano pericolosi, no? Quindi questo è uno dei criteri, non è l'unico criterio, però voi capite che se io già comincio a dire questo so che è una molecola molto tossica, no? Quindi probabilmente ha un effetto acuto, no? Che, immediato, è già, come dire, mi metto già un po' nelle rogne, no? Poi, come dicevo, non è detto che anche i prodotti non classificati non possano rivelarsi pericolosi per altri aspetti. Comunque, questo criterio secondo può essere anche questo. In un territorio cerchiamo di non usare nessun prodotto caratterizzato almeno da molto tossico, tossico e o nocivo. Guardate che ci sono, tra i nocivi, magari anche prodotti ammessi in agricoltura biologica, no? Perché, non so, il rame, se è concentrato, no? Può essere classificato nocivo, perché la classe di nocività magari riguarda anche la tossicità ambientale, no? Per esempio il rame lo usiamo proprio perché è un disinfettante, diciamo, perché è un antifungino, un antibatterico, no? Però dopo magari nei paioli di rame facciamo anche la polenta, no? Perché l'uomo ha una capacità di espellere il rame molto efficiente, quindi non ne risente, anzi se dove c'è l'acqua poco pulita usano dei recipienti di rame, perché il rame perde qualche catione, no? E qualche ione, e questo è tossico per eventuali microrganismi che sono dentro l'acqua, no? Però siccome fa male anche ai lombrichi, agli organismi che vivono nel suolo, magari il prodotto è classificato nocivo perché se lo spargo nell'ambiente può fare dei danni, no? Adesso vi dico solo un accenno. Il rame è un prodotto base dell'agricoltura biologica, no? Per la peronospora nel caso della viteo. E molte volte il limite nelle acque nere del rame è una ppm, una parte per milione, no? E il limite nel vino del rame è una parte ppm, è una ppm uguale, no? Vuol dire che possiamo bere del vino, anche biologico, no? Che se fosse 1,1 non potremmo neanche buttare giù nel lavandino se non è buono, perché è considerato appunto inquinato. Questo per dire come il nostro buon americano diceva, no, come le cose sono interconnesse. E un terzo criterio appunto è quello della precauzione, perché io posso sapere che un prodotto magari ricatto in regola perché è una classe bassa, eccetera, però se so che magari in bibliografia ci sono dei casi dove c'è scritto possibili effetti negativi, così è chiaro che come dire, posso anche dire ok, rinuncio magari al fatto che questo prodotto è molto comodo. Si possono fare molti esempi, insomma, no? Per esempio i neonicotinoidi, no? Che sono molto efficienti, efficaci come insetticidi, però sono quelli che, conciando, per dire un esempio, le sementi, no? Per esempio le sementi dei girasoli, così, con questo insetticida, perché durante il periodo di conservazione degli insetti non vadano a mangiare i semi, poi io semino questi semi, la pianta che si sviluppa, arrivano le api, e le api muoiono perché appunto nella generazione prima ho usato questo insetticida contro le api. Per dire, ci sono dei problemi, anche se i neonicotinoidi dal punto di vista umano sono neonicotinoidi, già li chiamano, insomma, no? A cosa assomigliano. Ecco, io posso anche esercitare un criterio di precauzione, come dire, beh, nel dubbio, insomma, cerco di evitare. E infine, anche una discrezionalità. Io qui parlo di una discrezionalità della commissione, perché appunto in provincia di Trento si è fatta una commissione di tecnici rappresentanti degli agricoltori, dove si cerca di mettersi d'accordo, e a volte anche il criterio di discrezionalità può essere un'opportunità. Ecco, poi per esempio abbiamo cercato, ovviamente non lo potevamo fare noi, però è stata firmata una convenzione con l'Istituto Superiore di Sanità, che ha una bibliografia ricchissima di effetti magari legati ai prodotti che sono stati magari scoperti dopo la registrazione dei prodotti, e quindi attraverso questa convenzione a pagamento, che vedete è stata fatta da alcune cantine, no? Noi abbiamo una valutazione tossicologica che è un po' più accurata di quella che fa il Ministero prima di registrare un prodotto, no? E quindi attraverso questa supporto dell'Istituto Superiore di Sanità noi abbiamo distinto dei prodotti ad alto o medio o basso margine di sicurezza, no? E vedete, i prodotti che hanno un basso margine di sicurezza sono ovviamente i possibili cancerogeni, i possibili mutageni, tossici per la riproduzione, eccetera, eccetera, no? E quindi, non so, possiamo vedere, ecco, qui c'è un esempio di prodotti che si usano in viticoltura, no? Per esempio, ecco, il glifosato, vedete? Dal punto di vista proprio dell'Istituto Superiore di Sanità, quindi di problematiche legate prevalentemente all'uomo, già era segnato come medio rischio, cioè non era proprio innocuo, no? Tant'è vero che poi è stato, adesso voi sapete, no? È stato riclassificato come possibile danno alla salute, insomma. Ecco, e poi ce ne sono anche altri. Quindi vedete che anche se, mentre il glifosato, quando io ho cominciato a lavorare, si diceva vai tranquillo, si degrada in anidride carbonica, sali di fosforo, non dà nessun problema, lo si poteva perfino, no, cioè proprio usare dal giardino di casa in fondo. Ecco, vedete, mentre per esempio il maltose, che è un vitio carbonato, ha un basso indice di sicurezza, no? Il rame ha un altro, e avanti così. Vedete che a volte anche i prodotti, come dire, che uno non se l'aspetta, non so, l'acido gibberellico è un ormone, no? Che si usa in viticoltura per fare in modo che i grappoli siano meno compatti. Quindi è una molecola che è stata fatta copiando un ormone naturale che la pianta produce, cioè la pianta, la vite, produce gibberelline, no? Quindi prodotti dell'acido gibberellico. Solo che Questi prodotti sintetici sono evidentemente la copia dell'originale naturale, non viene così bene, no? E quindi sono considerati a medio rischio di sicurezza. Questo solo per dire che anche a volte prodotti che sembrano, cioè che si copiano da prodotti naturali, non sono così innocui. Ecco. Quindi, sempre per tornare all'esperienza trentina, vedete, già da 4 anni i clorpirifos e tutti gli esteri fosforici sono stati eliminati, anche se non avevamo un supporto legale per dire, anzi le ditte venivano piuttosto guerrite a dire: ma voi come fate a dire questo non lo usi quando io ho il Ministero della Sanità che mi dice io posso usarlo? E in questo caso è chiaro che se tutto il settore è compatto nel dire: guarda, tu fai quello che vuoi, io non lo compro, non è che possono fartelo comprare per forza. Però è chiaro che se invece il settore non è compatto, trovano sempre qualcuno a cui fare l'offerta speciale, e se uno lo compra poi chiaramente il gioco non è più questo. E poi dal 2012 appunto i litio carbamati, quelli famosi delle urine, sono vietati. Perché? Perché sappiamo che possiamo usare dei prodotti alternativi, no? E quindi è chiaro che uno che ha usato sempre Mancozeb dice: caspita, mi tirano via, no, cosa farò dopo? Però se, come dire, ecco, questo è importante, no, il supporto tecnico, se uno dice: guarda, al posto di questo puoi usare quest'altro, no? E uno, come dire, capisce che può fare delle alternative, ma prima di proporre dobbiamo averle provate noi, per non buttare, no, al buio, uno farlo saltare nel vuoto e dire: va, prova, vede come la va, dopo se va bene così, no? Ecco, e a questo proposito citavo prima con chi interverrà dopo di me, un caso. Io sono stato tempo fa proprio vicino a provincia di Treviso, dove dicevano: ma noi usiamo Mancozeb dall'inizio alla fine, no? Allora dice: ma voi sapete che Mancozeb fa l'etilente urea che è cancerogeno, no? Allora dice: ma guarda, noi non siamo delinquenti, noi andiamo al consorzio e compriamo quello che ci danno, no? E se il rivenditore mi dice: compra questo, io lo compro, cioè non è che sono, come faccio io a sapere, no? Mi dice: è ammesso dal Ministero della Sanità, lo puoi usare. Capite, no? È molto delicata la questione. Quindi una certa preparazione, un certo supporto è molto importante per non essere poi in balia del primo che vuole venderti una cosa anziché un'altra. E quindi a volte diamo la colpa all'agricoltore che usa delle cose. A me è servita molto questa cosa, no? Questo mi ha detto: io non sono un delinquente, no? Come dire, io non voglio farmi del male, ovviamente, non sono, no? E far del male agli altri. Però se quando vado in bottega e mi compro i medagli, compro questo, mi danno di comprare questo, cosa ci posso fare, insomma, no? E questi poi sono, vedete, altri prodotti che sono stati eliminati proprio grazie a questo non sufficiente margine di sicurezza legato all'Istituto Superiore della Sanità. Adesso la nostra prossima frontiera è di eliminare il glifosato, quindi appunto il diserbante, per il diserbante più diffuso in assoluto, poi vedremo anche perché. Il fosetil di alluminio, che veniva anche questo venduto addirittura come una molecola che stimola le difese naturali della pianta, no? Quindi molto vicina a un approccio così biologico, fra virgolette, non è mai stato ammesso nell'agricoltura biologica, però anziché dire questo non combatte il fungo, no? Però aiuta la pianta a rinforzarsi e a essere più resistente al fungo. Quindi voi capite che aveva un come dire, no? Veniva segnalato come una molecola di cui ci si poteva fidare, no? E il tiametoxan, che è questo famoso neonicotinoide che di qui sopra, no? Che è molto tossico per le api, a distanza appunto di come dire, come vi ho detto prima, tra col seme, la pianta che sviluppa da quel seme fa dei fiori, l'ape arriva in quei fiori lì e tra l'altro è molto subdolo perché non le uccide le api, quindi l'apicoltore non vede le api morte, ma queste povere api perdono la capacità di orientarsi, quindi quando vanno a bottinare su questi fiori i cui semi sono stati trattati con i neonicotinoidi, poi non sanno più tornare a casa, quindi vanno a morire dove capita, e l'apicoltore non può dire: guarda, tu hai trattato con questo, ho qui centinaia di api morte, no? Perché nel caso di tossicità acuta l'ape cerca di tornare nell'alveare e poi, cioè, attorno all'alveare trovate proprio il tappeto di api morte. In questo caso l'ape perde questa capacità di orientamento, quindi va, cioè non la trovi morta tutta insieme, no? E quindi ecco, ci è voluto del tempo anche per collegare le cose. I was bleeding at the nails, bleeding from the fingernails, bleeding from every desperate limb, trying to do the lambuella,
trying to don't do the fucking thing right. Wishing that the mist was added so it would not fall apart. I was trying to move on a move. I was crying, I was dying, I was trying to move on a move. Playing at the next ring from the fingernails. Bring from if that's for limb, trying to do it. I'm a Ella. I was trying to hold on to the following word. Wishing that the mist was out of so it would not fall apart. Ever last with Ella, 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 Ella. He never did me solid, he never did me good. His factors are regalia, only did me wrong with Ella, 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 Ella. I was trying to move on the moon.
La voce grintosa di Melissa Laveau con la sua canzone Move On, tratta anche in questo caso dal Free Music Archive, musica rilasciata con licenze libere del tipo Creative Commons, che sono anche le licenze utilizzate per far circolare in rete il podcast di Voci dalle Dolomiti, che potete trovare nel sito radiocooperativa.org o anche a bellunopop.it. Se volete contattare questa rubrica potete telefonare al numero 0437 18 35 735 o anche scrivere un'email a radio@bellunopop.it. Radio Cooperativa, ve lo ricordo, è un'emittente non profit, va avanti grazie al lavoro volontario di molte persone e al contributo economico che arriva anche dai radioascoltatori, perciò se siete nelle condizioni di darci una mano potete visitare il sito radiocooperativa.org e verificare quali sono le modalità utilizzabili per fare un'offerta, oppure di certo potete utilizzare un conto corrente postale che vi do ora. Si tratta del numero 120 823 01 120 823 01, che è intestato alla Cooperativa Informazione e Cultura di via Antonio da Tempo 2 35 129 Padova. E ora noi proseguiamo con l'ascolto della conferenza tenutasi giovedì scorso a Belluno del ricercatore Enzo Mescalchin, specializzato in agricoltura biologica della Fondazione Edmund Mack. iniziativa nell'ambito della campagna Liberi dai Veleni per fermare la colonizzazione agricola da parte di aziende trevigiane della zona del Prosecco che stanno arrivando impiantando anche nel bellunese i loro vigneti intensivi, il che preoccupa molto la popolazione.
E questi poi sono i prossimi, ma adesso è inutile che entriamo troppo nel dettaglio, cioè se c'è qualche agricoltore che vuole poi ne torniamo, però è solo per dire, no, che questa cosa è in continua evoluzione. Se noi, e questo è un po' un problema centrale, noi adesso, sapete, dobbiamo fare per forza obbligatoriamente produzione integrata. Uno dice, ma me lo dice lì il piano di azione, no, il PAN, devo fare produzione integrata, sono a posto. In realtà all'interno di prodotti regolarmente ammessi, regolarmente registrati dal Ministero della Sanità, regolarmente disponibili sul mercato, c'è molto da lavorare, perché come dire, uno va in farmacia, siccome i medicinali sono pronti, cioè sono disponibili in farmacia, vuol dire che non fanno male, si possono usare. Ma voi capite che ogni prodotto ha un certo campo di impiego e poi non posso mescolare due prodotti magari, no? Che sono entrambi singolarmente vanno bene, ma messi uno insieme all'altro non vanno più bene, cioè non basta che un prodotto sia autorizzato dal Ministero, insomma, perché io possa usarlo in maniera così poco responsabile. Allora, vediamo i risultati di questa iniziativa che è stata fatta in provincia di Trento. È cominciata nel 90, quindi adesso è maggiorenne, no? E io l'ho vissuta perché io lavoravo già da molti anni prima e quindi mi ricordo, come dicevo prima, quando si andava e si diceva in una cantina, no? Questo prodotto dall'anno prossimo noi consigliamo di non usarlo più. C'era gente che si alzava e alzava la voce, no? Dicendo no, voi chi siete per dire questo non usa? Ecco, però finalmente a distanza di tempo abbiamo avuto dei risultati. Un risultato, abbiamo reso obbligatoria la confusione sessuale. Vedete, la confusione sessuale per le tignole, che sono dei vermetti che mangiano gli acini, normalmente si combattevano con degli insetticidi, no? Con degli insetticidi anche tossici. Negli anni 80, quando si trattava per la tignola, morivano gli uccelli dopo, no? Perché magari andavano a beccare gli acini di uva e morivano gli uccelli. C'era gente che, siccome erano prodotti che avevano una alta tossicità acuta, venivano ricoverati a pronto soccorso se non avevano, perché si fa in luglio questo trattamento, immaginate, no? Proprio l'inquinamento anche della pelle, no? Così, quindi l'assorbimento cutaneo che c'è. Ecco. Adesso per le tignole, no? Questo protocollo, questo accordo, no? Si chiama protocollo di autodisciplina, cioè questa autodisciplina che i viticoltori si sono messi d'accordo di fare con noi tecnici e con la parte politica, perché ovviamente c'è interesse per tutti, no? Rendere l'ambiente più ospitale. Ecco, ha reso obbligatorio per le tignole la confusione, che sono dei spaghetti di plastica imbevuti di un ormone, che è lo stesso ormone che la femmina emette quando è pronta per l'accoppiamento. Voi vi siete mai chiesti come fanno due ragni che vivono magari in questo teatro, uno è lì e l'altro è là, sono della stessa specie, a incontrarsi per accoppiarsi, no? E come fanno? Perché la femmina emette degli odori che il maschio è capace di sentire a decine di metri, quindi lui non la vede, ma sa che c'è e quindi la insegue. Tutti gli insetti comunicano attraverso sostanze che emettono, per quello hanno le antenne, no? Proprio perché gli servono per captare a distanza anche, e poi gli servono per sentire anche le sostanze che emette la pianta, no? Ci sono insetti che vanno solo su una pianta, anche se tutte le foglie sono verdi, loro ne cercano una e mangiano solo quella, proprio perché la riconoscono non solo dalla vista, ma con altri sensi, no? Dall'odore che questa pianta emette, da sostanze che sono recepite dalle antenne dell'insetto. E quindi ecco, l'accoppiamento oppure immaginate, non so, dei grilli che vivono a distanza, o qualsiasi altro animale, no? E quindi loro comunicano in questa maniera. E quando una femmina è pronta per l'accoppiamento, siccome non può aspettare perché la vita è breve, no? Manda questo segnale e cerca, non ha internet, e cerca, no, nell'ambiente qualche maschio disposto. Ecco, questi diffusori buttano fuori esattamente lo stesso profumo, diciamo così, che emette la femmina. Quindi questo povero maschio sente un sacco, parte e non trova mai la femmina, perché queste scie, no, che lui segue, ovviamente se ce n'è una non sbaglia, ma se tutto l'ambiente è carico di questa scia, a un certo punto continua a volare e si sfinisce da solo, no? E quindi questa è una sorta di politica demografica, cioè si impedisce l'accoppiamento per ridurre le popolazioni. Ecco, però voi capite che un conto è mettere fuori uno spaghetto, che tra l'altro si mette fuori in marzo, prima, no, che ci sia il periodo, quindi dove, quando si ha tempo, non ci sono problemi, così, e un conto è fare i colpiri forse di qui sopra. Ecco, questo è solo un esempio, vedete, di come negli ultimi 40 anni, questo va dal 75 al 2014, e queste righe, quei relativi numeri, sono i chili di insetticidi che venivano usati nella difesa dalla vite. Vedete, da quando è stata introdotta la confusione sessuale, vedete che adesso siamo a 0,1, che non è che tutti usano un etto per ettaro, è che magari in una piccola zona questo sistema per motivi diversi quell'anno lì non ha funzionato, allora magari il 10% della superficie è tratta, o il 5% o il 2%, no? Poi ovviamente si fa la media su tutto il territorio e vedete che dai 10-12 kg degli anni 70 adesso siamo a livello di 0, e la produzione, continuiamo a produrre uva, non è che nel frattempo facciamo angurie, insomma, perché l'uva è tutta distrutta dalle tignole. Questo è importante, anzi la produzione non è diminuita, casomai è aumentata. Ecco, questo è il livello di rispetto di questa regola, perché è chiaro che, vedete, all'inizio è cominciata nel 90, nel 91 c'era quasi un quarto di persone che se ne fregava e non faceva, no? Non rispettava. Adesso siamo a livelli pressoché fisiologici, cioè, come dicevo prima, il 5% di persone continuerà sempre a buttare la carta fuori dal cestino, ad andare più dei 50 nel centro abitato e continuerà a usare prodotti che non dovrebbe usare. Però tenete presente che in questo 5% noi abbiamo messo, ecco, un'altra cosa qualificante, che il massimo del residuo che uno deve avere nei propri prodotti non è quello ammesso dalla legge, ma è la metà, o nel caso per esempio del rame un quarto. Quindi abbiamo anche abbassato il livello di residui che uno deve avere, no, nella propria produzione rispetto a quello che produce, che prevede la legge. Anche questo, capite che non è facile, uno dice lasciami, no, la libertà che mi concede la legge, no? Però se tutti capiscono che alla fine è conveniente, perché poi si trovano in un vino, anziché 4-6 residui, se ne trovano 2, no? Allora quasi tutti sono d'accordo. Ecco, e torniamo appunto ai ditiocarbamati, quei famosi, no, dell'etilente urea che dicevo prima. Ecco, vedete, sono stati vietati nel 2012, no? Vedete che fino a quando si potevano usare, oltre il 60% dei campioni di uva avevano residui di questo ditiocarbamato, no? Poi abbiamo cominciato a dire nel 2010, guardate che potete fare al massimo 3 interventi, e la percentuale quindi si è un po' ridotta, perché erano tra l'altro gli interventi iniziali, quindi passava molto tempo dall'ultimo intervento alla vendemmia. Ecco, poi si è cominciato a dire, guarda che dal 2012 sarà vietato, non comprarne più, finisci le scorte, perché anche questo è un aspetto, uno che magari ha un magazzino pieno, gli si dice, vabbè, finiscilo fuori e dopo non comprarne più, no? E quindi dal 26% si è passati al 9%. Poi, da quando è stato vietato, vedete, 3,9, 0,4, 1,3. 2014 è stato un anno terribile per la peronospora, quindi questi sono prodotti che vengono usati, quindi c'è stato un lieve aumento. Però, vedete, come se tutti sono d'accordo le cose cambiano, siamo passati dal 60% all'1%, no? Vuol dire che 59 casi che prima c'erano su 100 adesso non ci sono più, quindi è un risultato enorme in agricoltura, dove è comunque molto difficile controllare tutti i comportamenti individuali, no? Ecco, quindi capite che se si vuole si possono, c'è ancora molto da fare, non è che uno dice ma adesso c'è la produzione integrata, siamo tutti a posto, no, abbiamo già fatto tutto quello che possiamo. Vi faccio un esempio, questo è un calendario, vedete, epoca di impiego, considerate diverse formulate di prodotti. Ho preso da un manualetto di una multinazionale che vende prodotti per la difesa della peronospora e questo è quello che consiglia, vedete che dal germogliamento praticamente alla chiusura del grappolo, quindi all'invaiatura, no, se facciamo, ecco, c'è sempre un prodotto che va bene per... Sarebbe come dire se la signora appunto ha i suoi due bambini ogni giorno dà un po' di antibiotico, perché non si sa mai, no? Potrebbero prendere... E così, e vedete, si punta alla copertura totale, no? E questo, è chiaro, tornando all'esempio del nostro amico di prima che va al consorzio, volete voi magari qui c'è gente che lavora al consorzio e sicuramente è onestissima, ma voglio dire, se io vado al consorzio e gli dico dammi qualcosa per la peronospora, voi volete che non mi dica guarda, puoi cominciare dal germogliamento, c'è cioè il prodotto quello lì, poi c'è quest'altro, quest'altro. No, e quindi si fa una copertura totale, no? E che può andare benissimo quando l'annata è difficile, ma può essere sopradosata quando l'annata è facile. L'anno scorso, 2014, è stata una dei peggiori anni degli ultimi 20, no? Sicuramente si faceva fatica a difendere bene la vite. Quest'anno è stata una delle annate più facili, no? Se io uso, perché compro sempre la stessa corazza, a volte mi serve e a volte è perfettamente inutile, no? Quindi anche in questo caso un certo supporto tecnico è fondamentale per capire dove mi colloco. Adesso vi faccio un esempio di cosa si fa in viticoltura biologica. Questi sono i quantitativi espressi in grammi di rame per ettaro che dalle etichette, no, noi abbiamo guardato 98 etichette di prodotti rameici, no, nel 2014, e i prodotti rameici sono di quattro tipi, cioè la coltilla, lo ciclorulo, il solfato e l'idrossido, cioè non si scappa, no? Beh, c'è anche l'ossido, ma quello c'è un prodotto solo, quindi... Ecco. E qui abbiamo letto l'etichetta e abbiamo visto che la dose media consigliata, vedete, è per ettaro, a seconda dei prodotti, è di 1490 per le coltiglie, 1107 per l'ossicloruro, 740 per il solfato, 730 per l'idrossido. Quindi questo vuol dire che se io leggo appunto la mia famosa etichetta autorizzata dal Ministero della Sanità, eccetera, tra l'altro il rame è un prodotto ammesso in agricoltura biologica, e guardo la media, non guardo la dose massima, guardo la dose media, no? Io farei un chilo e mezzo, no, di rame ogni volta che faccio un trattamento. Ecco, in viticoltura biologica, vedete, noi usiamo dai 200 ai 400 massimo grammi di rame metallo per ettaro, quindi vuol dire un quantitativo 7 volte inferiore alla coltiglia, e non facciamo distinzione tra coltiglia, ossicloruro, idrossido, eccetera. Dalle 4 alle 7 volte, no, inferiore a quello che mi dice l'etichetta. E quindi anche lì volete che appunto l'etichetta, è come quando uno prende la medicina, se c'è scritto due pastiglie uno ne prende due, cioè è difficile che dica va. Ecco, solo per dire che anche in ambito agricolo quanto c'è da fare, però è chiaro che per arrivare a usare 200 anziché 1490 ci sono dietro anni di studio, non è che appunto, come dire, buttiamo l'agricoltore giù dal poggiolo di Ranget e se cadi giusto non ti fai niente e se cadi sbagliato peccato, insomma, no? C'è un lavoro di ricerca, di conoscenza della biologia del fungo che le vite non hanno nessun interesse a sviluppare. Io dico, tu usa un chilo e mezzo, te vedrai che muore, no, il fungo, per forza, insomma, no? Però se può morire anche a 200 grammi, voi capite che non fosse altro per risparmiare 7 volte quello che spendo, è meglio fare 200 che 1490. Queste sono le dosi minime, anche voglio dire, anche prendendo le dosi, perché uno dice, vabbè, tu hai preso la dose media, ma ecco, questa è la dose minima, vedete che cambia di poco, insomma, no? I 1490 sono diventati 1077 e via via. Adesso andiamo veloci perché, e uno dice, come facciamo a fare queste cose qui? Banalmente, non so, questo è un lavoro sperimentale che abbiamo fatto noi, vedete, l'età, cioè se noi prendiamo delle foglie, voi sapete, le foglie vivono, cioè hanno una vita attiva, le foglie della vite parlo, no? Di circa 60 giorni, no? Da quando nascono, poi si sviluppano, lavorano molto bene, poi dai 60 giorni in poi vanno in pensione, piano piano, no? Ecco, e quando sono vecchie, sono molto meno aggredibili dalle malattie, vedete? Una foglia giovane, no? Ha un 50% di, come dire, di attacco. Una foglia vecchia, nelle stesse condizioni, ha un 19%. Quindi, anche queste conoscenze che non trovate in nessun manuale di viticoltura, non trovate in nessuna etichetta, dire, ah, se tu hai cioè, alla fine della stagione, quando hai tutte le foglie vecchie, puoi abbassare le dosi perché sono quelle giovani più sensibili, no? Tra l'altro, quando ci sono le foglie giovani, sono piccole, ce ne sono di meno, quindi comunque i dosaggi andrebbero rivisti. Però tutte queste cose, questi dettagli, questo saper fare che acquisisci con l'esperienza, un agricoltore esperto lo vede che le viti vecchie, che le foglie vecchie non si ammalano. Però è chiaro che non, come dire, non collega magari il fatto di allora posso usare meno prodotto o posso finire i trattamenti una settimana prima perché ho le foglie vecchie. E poi ci vuole capacità tecnica. Questo, lo vedete, no? È praticamente l'ovario di un fiore di vite, lì ci sono le antere col polline. Ecco, e questa peluria qui non è perché è pelosa di suo, questo è l'oidio, è un fungo che attacca, no? Ecco, questo solo per dire cosa dovrebbe vedere un bravo tecnico, un bravo agricoltore, quando fa un controllo in campagna. Avete visto che prima mettevo due persone che stanno lì a guardare, no? Ecco, questo è l'inizio di un'infezione di oidio. Poi l'oidio immagino che lo conosciate tutti, è questo qui, no? Vedete che però è diverso dalla peronospora, quindi dobbiamo avere un livello di conoscenza minimo e anche una capacità di riconoscimento. Cioè, adesso provate a immaginare un fiore di vite, sarà 2 mm, no? E provate a immaginare i peli di questo, che sono 0, virgola, e non è da tutti riuscire a vederlo. Quindi, voglio dire, per usare il minimo possibile, uno deve essere molto bravo, no? Quindi, non si inventa nulla, per citare sempre il nostro amico americano. Se uno non è capace di fare, ci sono molti purtroppo che partono con l'idea di dire dai, mettiamo su un'associazione, facciamo, coltiviamo la vite, come la coltiviamo? Biologica naturalmente, perché noi siamo, no, così. Però se non ci sono le capacità tecniche, dopo 2 anni questi qui sono falliti perché o non fanno produzione o devono avere un trattamento eccessivo rispetto alle necessità. La capacità di controllo, il fatto cioè proprio di creare un rapporto dinamico con la malattia è fondamentale, altrimenti torno all'esempio che mi fa la multinazionale, comincio dal germogliamento, finisco 3 settimane prima della raccolta e lì è come se continuassi a sparare tutti i giorni, prima o poi qualcosa colpisco, ma capite che non è tecnicamente valido. Ecco, quindi la capacità tecnica proprio non si improvvisa. Una volta l'agricoltore era il meno furbo, no, della famiglia, adesso l'agricoltore deve essere il più furbi della famiglia per poter cimentarsi in queste cose.
Ancora Melissa Laveau, questa volta in Pretty Girls, sempre dal Free Music Archive, e noi qui a Radio Cooperativa per Voci dalle Dolomiti andiamo ad ascoltare la parte conclusiva della conferenza che ha tenuto a Belluno, a Castion di Belluno, Enzo Mescalchin, ricercatore di agricoltura biologica alla Fondazione Edmund Mack di San Michele all'Adige, conferenza che si è svolta giovedì scorso nell'ambito della manifestazione Orti in Piazza e della campagna Liberi dai Veleni per fermare la colonizzazione agricola da parte di aziende che arrivano dalla zona trevigiana del Prosecco nel Bellunese, per chiedere quindi all'ente pubblico un regolamento stringente sull'utilizzo di pesticidi e fitofarmaci in agricoltura, in sostanza di ostacolare forme di agricoltura intensiva che hanno un forte impatto sull'ambiente e sui territori e chi ci abita. Tutto questo è anche una petizione che potete trovare a change.org e anche in Facebook o in altre modalità in rete potete arrivare alle informazioni sia sul contenuto preciso di questa petizione sia sulle modalità per sottoscriverla. Peraltro a bellunopop.it, sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org o anche in altri ambiti in rete trovate fra le altre cose l'intervista con gli esponenti di Terra Bellunese, uno dei movimenti animatori della campagna Libera dai Veleni che abbiamo fatto a Radio Cooperativa e che è andata in onda nelle settimane scorse.
Qui solo una curiosità, questa è una pubblicità del 67, anche perché a usare pubblicità più recenti si rischia, no? E questo è appunto il primo di Carbamato messo sul mercato all'Asco, no? E qui anni 60, 67, prima, ecco, e guardate cosa diceva, no? E cioè, se la prendeva con rame, no? Diceva, non è più il tempo di usare il solfato di rame, no? Notate che noi adesso il 90% della difesa in viticoltura si fa con rame, cioè alla faccia della novità tecnica, no? E diceva, non è più il tempo di usare il solfato di rame per difendere la vite, contro per l'altro l'industria moderna, chiaramente, ha creato Aspro. Da oltre 10 anni Aspro ha costituito la difesa più efficace della vite. Aspro è più economico del solfato di rame, perché una volta il solfato di rame, non so se c'è qualcuno, lo doveva disfare in acqua, no? Quindi il giorno prima, poi con la calce, cioè diventava un lavoro piuttosto importante. Questo era pronto, si buttava nella botte e si partiva, no? Quindi diceva, è più economico del solfato di rame e rende più di ogni altro prodotto moderno. Aspro non soltanto previene la peronospora, ma la elimina risanando la pianta. Ecco, questo è un prodotto di contatto, quindi non può eliminare, perché la peronospora entra nella pianta. Quindi un prodotto che sta fuori non può guarire qualcosa che sta dentro. Però questa è come la pubblicità del dentifricio, no? O del bucato, del detersivo. Cioè, dobbiamo stare attenti, perché questo era un messaggio su una rivista specializzata, sull'informatore fitopatologico, quindi la leggevano i laureati in agraria, la leggevano i capi azienda, no? Quindi voglio dire, questa una volta si pensava che veramente c'era il prodotto adatto per qualsiasi cosa, no? Tu hai qualcosa, vai e trovi il prodotto adatto. L'esperienza l'abbiamo visto, adesso appunto questi li abbiamo vietati, però la legge li ammette tuttora, pur sapendo che sono, appunto, producono etilente urea che è cancerogena, no? Eppure non siamo ancora riusciti a farli vietare dal Ministero, no? Fortunatamente appunto noi non li usiamo, almeno avete visto lo 0, li usa ancora, ma il 99,9 non li usa più, no? Però sono ancora ammessi dalla legge, no? Pur sapendo, ecco, e pur sapendo che danni fanno, eppure vedete che la pubblicità è sempre la stessa, no? Usa questa cosa qui, stai tranquillo, risolvi il problema. Anche proprio usando notizie tecnicamente e palesemente false, perché appunto un prodotto di contatto non può risanare una malattia che vive dentro la pianta. Quindi questo però ha creato, si è ritorta contro, perché ha creato appunto una nuova consapevolezza che i prodotti hanno dei limiti. Ci sono sempre più casi frequenti di resistenza, eccetera. Quindi vedete che anche adesso le ditte puntano molto sulla sicurezza, come dire, usa il mio, non ti dico più che guarisce la pianta anche quando è morta, no? Ma ti dico che è tranquillo, no? È garantito, la sicurezza alimentare sta nelle nostre... Quindi è cambiata anche la strategia, no? della comunicazione da questo punto di vista. E ovviamente sembrerebbe tutto bello, no? Quindi quello che vi ho raccontato fino adesso, però ci sono delle criticità, in breve, ditemi se vado troppo... Le criticità sono Le malattie purtroppo da un anno all'altro non possiamo sapere, cioè, come vi ho detto prima, il 2014 è stata un'annata difficilissima per l'opera nostra, no? Allora tutti comprano i prodotti nel 2015 perché ho detto adesso non mi frega più. Il 2015 è stata un'annata facilissima, cioè noi non possiamo sapere rispetto a quello che succede quest'anno cosa sarà l'anno prossimo, e questo rende molto difficile, no? Omogeneizzare un comportamento in campo, perché uno pensa sempre sulla base di quello che gli è appena successo, no? Anche quando noi diciamo fa molto freddo perché i due giorni prima ha fatto freddo, ma magari il mese precedente è stato il più caldo dell'ultimo secolo, no? Ma noi ci ricordiamo, abbiamo sempre la memoria corta. Quindi abbiamo delle malattie che, vedete, no? Come vanno, da un anno all'altro possono andare da 100 a 0 o da 0 a 100, quindi non possiamo abbassare la guardia, ma non possiamo neanche ogni volta pensare che sia sempre una nata peggiore. Questo, quello di prima era l'oidio, questa era, cioè viceversa, per il nostro oidio, vedete, non abbiamo appunto questa capacità predittiva sulle cose. Poi ci sono degli insetti, questo è scafoideo, no? Per i quali addirittura la legge impone dei trattamenti obbligatori per la flavescenza dorata. Quindi a volte noi facciamo tutta questa cosa per evitare un insetticida, poi arriva il decreto di legge obbligatoria che lo devi usare. Non so, pensate al caso degli olivi, no, in Puglia per la xylella, eccetera, no? Quindi anche lì ci sono delle criticità, cioè a volte noi non riusciamo ad avere la risposta per tutto. A volte noi parlo come agricoltura che vuole essere un po' più rispettosa, no? Poi ci sono delle patologie nuove. Questo è interessante, questo si chiama Planococcus, è una cocciniglia, no? Questa, quando studiavo io, si diceva che era negli ambienti caldi, quindi era in Sicilia e giù di là. Adesso ce l'abbiamo in provincia di Trento, e fra poco arriverà a Bolzano, e fra poco arriverà ancora più su. Cioè, questi cambiamenti climatici che dicevo prima, si vedono come, cioè, arrivano un sacco di nuovi parassiti, nuove malattie, rispetto alle quali noi non siamo preparati, e soprattutto non è che arriva anche il suo nemico naturale, arriva tutto quello che gli circonda, dove vivono, dove hanno vissuto per millenni, no? Hanno conquistato delle zone nuove, vedete, questo è l'effetto che fanno, no? Dove non hanno, quando arrivano, magari arrivano su un cassone, no? Arrivano su un'automobile, arrivano attaccati a una confezione, no? Arrivano sull'uva da tavola, no? E quindi arrivano e improvvisamente hanno davanti un grande capacità di fare danni, e non hanno nessuno, magari, dei nemici naturali che si trovano nel loro ambiente di... Quindi ci sono, e come, delle criticità, non è tutto facile quello che, cioè, se no sembra, no, che vi ho raccontato che, ecco. Oppure questa mosca, la Drosophila suzuki, che punge, è arrivata con le colture minori, è arrivata sulle more, sulle fragole, sulle ciliegie, no? E adesso colpisce l'uva, è la responsabile del fatto che, come si diceva prima, molti impianti adesso vengono coperti da una rete, perché sennò questo moscerino riesce a deporre con le uova, deponendo le uova riesce a bucare la superficie della tuta. Avete, ha queste uova, avete tratto, ha delle uova curiosissime, ha delle uova con due canali che gli servono per respirare, no? Alla larva, poi che si sviluppa dentro. Ecco, quindi non è tutto facile, però è chiaro che se noi non partiamo da qualche parte, non arriviamo da nessuna. Ecco, l'ultimo aspetto, cioè non è l'ultimo, però l'aspetto della conflittualità con gli agricoltori, tra agricoltori e non agricoltori, no? Quando vi ho fatto vedere che appunto anche chi fa il maestro elementare ha dentro di sé i residui fitofarmaci, uno può dire, caspita, ma questi agricoltori inquinano il mondo, no? In realtà loro fanno il loro lavoro, e sta anche a noi a fare in modo che lo facciano in una certa maniera. Però se un viticoltore, un agricoltore è informato, come dicevo prima, è il primo a trarre vantaggio da usare certe strategie, no? Non usare certi prodotti che fanno male prima a lui che poi a tutti gli altri. Quindi questo tipo di, vedete qui c'è tutta una serie di convegni, incontri ai quali io stesso così ho partecipato, dove si contrappone, no? Vedete, vigneti e salute, no? Tumori e cose, pesticidi e bambini. È drammatico perché c'è gente che arriva lì incazzata nera perché magari un suo parente ha preso una malattia grave, no? Che può essere imputata al contatto, eccetera, con prodotti. Ecco. Quindi queste cose, per disinnescarle, perché sono veramente molto, generano una grande conflittualità, vanno discusse. Cioè, se la gente giustamente chiede, no, di avere distanza di sicurezza dalle case, chiede Però ci deve essere dialogo, altrimenti succede quello che è successo in Valle di Non, in Trentino, dove i frutticoltori difendono la loro frutticoltura, quegli altri che non sono frutticoltori non ne possono più perché si trovano il clorpirifos in casa, hanno trovato il clorpirifos nella polvere del salotto, e quindi si crea veramente una conflittualità che non... cioè o si trovano dei momenti di dialogo, no? Penso che questo, no, possa essere anche uno... o comunque possa dare origine, altrimenti ognuno si crea un muro contro muro che è veramente molto, molto dannoso. Ma lo dico perché ci sono già il muro contro muro, no? E quindi queste cose le abbiamo già viste. Poi bisognerebbe tornare un po' ad avere un'idea dell'agricoltura un po' più nobile, tra virgolette, no? Questo è Van Gogh, no? Che voi sapete è morto pazzo, è stato in clinica psichiatrica, si è sparato. Da pittore non riusciva a vendere un quadro, no? Gli comprava suo fratello per far finta che era utile. E lui diceva, io sono un artista, io dipingo, sono proprio un essere che non serve a niente, no? Perché dipingo, non sapete che lui all'inizio da giovane voleva salvare il mondo, faceva una specie di missionario nelle miniere, no? Nei luoghi più depravati, dove la gente stava peggio, lui andava con un'idea di portare un messaggio cristiano, era una grande idealità. E poi mano a mano che la sua depressione, insomma, comunque il suo, non so, star male così, lo faceva riflettere, diceva, io sono un pittore, non servo a niente. Appunto lui voleva salvare, no, le persone, come dire, migliorare le loro condizioni di vita, no? E l'aveva fatto appunto come non so, come prete laico, non so come dire, però insomma, aveva grande, e cioè chi è che veramente nella nostra società è importante, no? E sono gli agricoltori, no? Quelli che segnano, cioè quelli che danno da mangiare alla gente, loro sì che sono gente che ha un ruolo, no? Che loro sì sono gli eroi della nostra società, non io che sono un inutile pittore, no? Cioè se pensate, no, come è ironica la sorte. Ecco, e quindi lui si è messo a dipingere pittori, contadini, che vedete, mano a mano che lui sarà peggio, li dipingeva sempre più scuri, sempre più neri, con sempre questi... Però lui aveva questa idea di dire, caspita, l'agricoltore è la persona, la figura importantissima nel nostro... perché dà da mangiare alla gente, perché grazie a lui noi possiamo mangiare. E quindi è anche importante, citando Steiner, che veramente l'agricoltura venga vista come un'attività primaria, non perché... appunto il più stupido della famiglia fa l'agricoltore, quell'altro che studia fa il geometra e il più furbo di tutti fa il dottore, no? Ma perché il ruolo dell'agricoltura veramente deve essere, come direbbe Steiner, no? Collegato a tutti i massimi interessi dell'attività umana, no? E quindi, come dire, anche quando ci sono queste contrapposizioni veramente si dà il peggio di sé, no? Perché gli agricoltori si arroccano in posizioni, come dire, proprio di retroguardia, e difendono, no, prodotti indifendibili magari, perché hanno paura che sennò non riescono più a produrre, e viceversa i non agricoltori si incartano ancora di più, no, perché vedono questa difficoltà di comunicazione. Quindi io penso che se noi abbiamo tutti l'idea che l'agricoltura è una cosa difficile, no, molto impegnativa, che richiede competenze tecniche, richiede capacità, richiede intelligenza, però è anche la cosa che dà una maggior soddisfazione, cioè uno non fa bulloni, no, che avvitano qualcosa, uno dà da mangiare alle persone, cioè crea la cosa più indispensabile per ognuno di noi. Quindi credo che bisognerebbe cercare di partire da questa idea, no, che tutti dobbiamo avere una maggiore attenzione, no? Partendo dal fatto che, come dice sempre di nuovo Steiner, noi non è che dobbiamo dare da mangiare all'uomo carboidrati, proteine, zuccheri, acqua, noi dobbiamo dare alimenti che nutrono il corpo e l'anima, no? Cioè l'intelletto e l'aspetto muscolare, no? Quindi dobbiamo avere un'idea più alta di quello che facciamo. Se voi pensate, adesso non ho qui un foglio A4, ma vedo che molti di voi ce l'hanno, una gallina d'allevamento in un allevamento industriale ha meno di un foglio A4 a disposizione, no? E i polli da carne, siccome non devono deporre le uova, quindi anche se si pestano vicini, hanno il 20% di meno di un foglio A4 a disposizione per vivere tutta la vita. Siccome questa vicinanza gli crea una grande aggressività, cosa fanno? Nei polli di allevamento gli tagliano il becco, no? Così gli resta aggressivi, però non hanno nessuna arma con cui sfogare questa aggressività. Questo solo per dire che siamo tutti d'accordo nel cambiare un po' rotta, poi costerà qualche centesimo in più, no? È chiaro che il pollo da carne allevato in gabbie, no? A colonna, no? Su uno spazio inferiore a un foglio A4 costa molto di meno, no? Che un pollo che rusta in giro per l'aia, insomma, no? Però anche qui è chiaro che se qualcosa costa di meno di quello che è, come dire, etico produrre, è sempre una corsa al ribasso. Pensate al latte, appunto, no? Penso che ognuno di noi ha l'esperienza, va al supermercato, vede il latte a 80 centesimi, dice, ma come caspita si fa a produrre latte? Oppure le mozzarelle che adesso si possono fare con latte in polvere, no? Quindi si può importare il latte dalla Germania in polvere, no? Mi pare che il rapporto è 1 a 10, cioè con un chilo di polvere faccio 10 litri, ma magari c'è qualcuno che ne sa più di me, io dico solo quello che ho sentito, no? E quindi faccio la mozzarella, no? Che è un prodotto tipico italiano, con latte che vende la Germania, con la polvere del latte che vende. Ecco, cioè questa catena qui, uno pensa, caspita, costa di meno, no? Però ci frega sempre, perché noi non possiamo pensare di essere in equilibrio nel territorio dove viviamo, ma così in generale, se compriamo qualcosa che costa meno di quello che vale, no? Oscar Wilde diceva, conosciamo il prezzo di ogni cosa, no? Ma non conosciamo il valore di nessuna di queste cose qui, no? E quindi quando vediamo delle cose che palesemente costano troppo poco, è chiaro che da qualche parte il trucco c'è, insomma, no? Poi non possiamo meravigliarci del bracciante che muore, no? Perché raccoglie 14 ore per 10 euro, insomma. Quindi anche da lì dobbiamo partire. Ma questo, gli agricoltori avrebbero tutto il vantaggio a qualificare le loro produzioni, perché se si mettono a correre con la Baviera per il latte, con col pomodoro, col meridione, cioè la perdiamo sempre. Noi abbiamo territori difficili, no? Abbiamo poca pianura, abbiamo costi di produzione molto più alti. È inutile, cioè, rinunciamo o dobbiamo fare delle cose che possiamo fare meglio di altri, o che facciamo noi, o che rappresentano la peculiarità del nostro territorio. Cioè un gruppo di persone alimentate con del pane integrale di un certo tipo e con del pane moderno, diciamo così, di quello, sapete, no? Che vediamo tutti, no? Ecco. Guardate, dopo un periodo, adesso vi do tutti, se volete cercate Benedettelli dell'Università di Firenze, queste prove sono state tutte pubblicate da lui, no? Ecco, vedete che anche il colesterolo, per dire, no? In questi due campioni, vedete, questo è all'inizio e alla fine di un periodo, adesso non ricordo di quante settimane, dove a due gruppi omogenei, vedete, infatti uno partiva da 205 e uno da 211, è stato dato a uno del pane industriale, no? E a un altro del pane integrale biologico fatto con delle antiche varietà. E 150 grammi al giorno, vedete, per 10 settimane. Ecco, qui vedete anche la varietà di questo frumento, è il Verna, e questo è un pane commerciale. Ecco, alla fine di queste 10 settimane, cioè, prima di cominciare questo coso, hanno fatto l'analisi del sangue a queste persone, no? E vedete che il gruppo era abbastanza omogeneo, il colesterolo andava da 211 a 205, no? Dopo le 10 settimane, quelli che avevano mangiato il pane integrale, da 211 è passato a 197. Quelli che hanno continuato a mangiare il pane industriale, da 205 è andato a 204, perché è sempre quella e non è cambiato niente. Ecco, solo per dire, no? A noi la pubblicità propone, cos'è, la Danacol? No, tu non importa che fai una vita, no, che ti spezzi, bevi la bottiglietta e anche il colesterolo magicamente. Però se continui a mangiare le porcherie che mangio prima, ecco, è un grande difficile. Cioè, questo per dire, perché è importante che l'agricoltore recuperi il suo ruolo? Perché è importante tornare a mangiare le cose giuste, no? Non quelle che costano il meno possibile. E questo comunque era una cosa. Mentre volevo finire, beh, qui c'è un altro lavoro sempre che fa vedere, no? Che anche nelle mense, questo Michele Lorenzini è un medico, adesso è andato in pensione della vendita sanitaria trentina, è andato nelle mense, ha preso un pranzo completo, primo, secondo, frutta, pane, no? E l'ha portato in laboratorio e ha analizzato i residui di fitofarmaci che c'erano in periodi diversi dell'anno e in diverse città. E vedete che, per esempio, nel 2005 ha trovato 2,4 residui medi di fitofarmaci, nel 2006 3,6 e avanti così. Anche questa è una prova pubblicata, se vi interessa la potete scaricare. E questi sono tutti i prodotti che ha trovato in aziende, cioè nelle mense dove vanno i bambini, cioè nelle mense degli ospedali, non è che andava, no, al... questa cosa, l'ultima cosa che volevo farvi vedere è questa, no? l'acqua, solo proprio come esempio. Questa è, sono, vedete, i tre rapporti che adesso sono stati pubblicati, che in Trentino si fanno sui campioni delle acque. Allora, vedete, l'ultimo dato disponibile è 2013. Si fanno circa, vedete, dai 516 ai 566 campioni ogni anno di acque superficiali in Trentino. Vedete che troviamo dai 29 ai 34 fitofarmaci dentro l'acqua superficiale, di cui diserbanti circa, vedete, 7-5. Ecco, questo per dire l'acqua, no? Che, caspita, uno dice, cosa c'è dentro? Cioè, immaginate, io uso un diserbante sul mio vigneto, no? Che è magari in collina. Ora che la riva nel fiume, uno pensa, è impossibile che questa molecola sia così resistente da arrivare nel fiume. Magari la trovo, non quando ho diserbato, la trovo a mesi. Ecco, la cosa grave, uno dice, vabbè, di qualcosa bisogna morire, no? La MPA è un acido metilfosforico di qualcosa, è un metabolita del glifosato, no? Quindi siamo sempre lì. Ma guardate anche nelle acque sotterranee, quindi nelle falde, perché le acque superficiali uno dice, vabbè, se le beve, no, va giù, ecco. Ma nelle acque sotterranee me le bevo io. Guardate, si trova la trazina, no? E cos'è? Uno dice, vabbè, l'erbosa, no? Però la trazina sono, qui se volete c'è anche il panorama nazionale, ma se scaricate da internet il coso lo vedete subito, no? Però il problema cos'è? Che la trazina, adesso saranno 30 anni che non c'è più, quindi voglio dire che quello che io faccio oggi, no, e guardo i due bambini, no, ha influenze fra 30 anni, cioè quando loro saranno adulti, avranno a loro volta dei figli, quello che ho fatto io oggi, la mia responsabilità non si esaurisce in quello che ho fatto oggi, si esaurisce nei prossimi 30 anni, quando il Papa dice, no, la terra non è cioè, non ce l'hanno data ai nostri genitori, ce l'hanno prestata ai nostri figli, noi a loro dobbiamo rendere conto, non ai nostri genitori. E quando io trovo, appunto, la terbutilazina, adesso io non so quanti di voi, questi era una categoria di diserbanti che si chiamavano residuali, perché? Perché dovevano durare tanto, no? Perché? Perché si buttavano una volta e dopo duravano il più a lungo possibile. Caspita, erano proprio residuali davvero, perché sono così residuali che li trovo adesso, no? A distanza di anni anche questi non si usano più da molti anni, no? E li trovo adesso. Quindi, come dire, dobbiamo avere questa idea proprio della nobiltà del lavoro che si fa, proprio perché ne va non di quello che faccio io, cioè se io mi faccio qualcosa che riguarda solo me, la cosa finisce lì. Ma qui, cioè, veramente stiamo, come dire, condizionando quello che succederà 30, fra 30 anni, no? Nelle acque fra 30 anni fa. E ecco, solo questo. Poi, vabbè, i dati, vedete, sono. Però ecco, permettetemi, vedete, la trazina non è più utilizzata dagli anni 80 e la trovo nelle acque sotterranee. Quindi immaginate, no? Che destini hanno queste molecole, che sono fatte apposta, cioè la trazina era fatta apposta per non essere sciolta nell'acqua, perché doveva rimanere lì, no? Quindi hanno, sono molecole che hanno una solubilità bassa, la simazina mi pare è di 5 parti per milione, quindi vuol dire che la resta lì, no? Ne parleremo quando, appunto, in una prossima vita. E la cosa interessante, qui concludo, è che cosa succede? Il glifosato, avete visto, è il più diffuso, no? Allora cos'è che si fa? Non lo si cerca, no? L'unica regione italiana che cerca il glifosato è la Lombardia, no? In tutte le altre regioni non si cerca, quindi se n'è a posto, no? E quando si chiede, ma perché non cercate il glifosato? È una molecola che costa troppo, cioè l'analisi richiede una colonna che costa troppo, quindi non la cerchiamo, perché cioè, poi i dati sono abbastanza fasulli, poi avete visto questo AMPA che è il suo metabolita, può essere anche dato da altri prodotti, quindi non è sicuro e quindi nessuno la cerca, e quindi le cose diventano a posto. Ecco, forse adesso è un po' più chiaro quando dicevo ogni cosa deve finire da qualche parte e non si servono pasti gratis.
Belluno Pop. I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the night time for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci dalle Dolomiti.
E qui a Radio Cooperativa siamo arrivati alla conclusione anche questo martedì per Voci dalle Dolomiti. Da parte mia, Zenone Sovilla, grazie dell'ascolto, appuntamento alla prossima settimana. Abbiamo ascoltato la conferenza di Enzo Mescalchin per la campagna Liberi dai Veleni, svoltasi a Belluno, esperto di agricoltura biologica, ricercatore di professione. La campagna Liberi dai Veleni contro la colonizzazione agricola da parte di aziende trevigiane del Prosecco che arrivano nel bellunese per impiantare la loro agricoltura di tipo intensivo, i loro vigneti, è anche una petizione che si trova al sito change.org, che chiede all'ente pubblico, ai comuni e non solo, regole stringenti per evitare il rischio da pesticidi e fitofarmaci. Grazie ancora, buona serata con Radio Cooperativa.
This death do us part, here healthy or sick, I got eternity to wait, and I know I'm choosing my own fate, and even if I was burned at the stake, I would reincarnate, like a yogi in a lotus, from the moment we are exploded, I didn't walk to you, I floated, when empty, you helped me get reloaded.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far, watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms.
Psychically in tune to the stars, we already are, you and me. Psychically in tune to the stars.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, for your stars, you don't have to look so far, watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be,
we already are, you and me, psychically, in tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars.